Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo si avvicinarono a Gesù Giacomo e Giovanni, i figli di Zebedeo, dicendogli: Maestro, noi vogliamo che tu ci faccia quello che ti chiederemo. Egli disse loro: Cosa volete che io faccia per voi? Gli risposero: Concedici di sedere nella tua gloria, uno alla tua destra e uno alla tua sinistra. Gesù disse loro: Voi non sapete ciò che domandate. Potete bere il calice che io bevo o ricevere il battesimo con cui io sono battezzato? Gli risposero: Lo possiamo. E Gesù disse: Il calice che io bevo anche voi lo berrete, e il battesimo che io ricevo anche voi lo riceverete. Ma sedere alla mia destra o alla mia sinistra non sta a me concedere, è per coloro per i quali è stato preparato. All'udire questo, gli altri 10 si sdegnarono con Giacomo e Giovanni. Allora Gesù, chiamateli a sé, disse loro: Voi sapete che coloro che sono ritenuti capi delle nazioni le dominano e i loro grandi esercitano su di esse il potere. Fra voi però non è così. Ma chi vuole essere grande tra voi si farà vostro servitore, e chi vuole essere il primo tra voi sarà il servo di tutti. Il figlio dell'uomo infatti non è venuto per essere servito, ma per servire e dare la propria vita in riscatto per molti. Parola del Signore.
Gloria a te, o Cristo.
Chissà quanti sentimenti alterni che abbiamo visto balenare dentro il nostro spirito all'ascolto di questa parola. Dico sentimenti alterni perché non c'è comprensibile questa parola. Non c'è comprensibile, per esempio, che due discepoli di Gesù, e poi non due qualsiasi tra i 12, proprio Giacomo e Giovanni, tra i primi chiamati, molto vicini a Gesù, molto vicini, e che saranno i testimoni di grandi esperienze, come della trasfigurazione, ricordate, insieme a Pietro, e insieme a Pietro vedranno risuscitare la figlia di Giacomo, che era una giovinetta, no? Morta, e che avevano pregato Gesù di andarla a guarire quando pensavano che stesse solo male. Ma proprio questi due discepoli, che noi penseremmo, questi lo conoscono così bene, hanno visto delle cose così meravigliose che sicuramente sanno tutti i suoi intimi segreti, e quindi sanno che parte hanno con Gesù. E questi invece se ne escono con questa espressione che l'Evangelista Matteo, che l'Evangelista Marco ci ricorda, ci riporta, come per dire, come per mettere in evidenza, no? una realtà veramente sconveniente. Dice: vanno da Gesù a dirgli: Maestro, noi vogliamo che tu ci faccia ciò che ti chiederemo. Da una parte sarebbe quella confidenza che ci si aspetta da chi ha una grande prossimità con il Maestro. Sono così vicini, hanno visto così tante cose che forse possono dirgli: Gesù, guarda, noi ce l'abbiamo una cosa da chiederti, proprio una cosa ce la devi fare, sappiamo che tu la puoi fare, e noi ci sembrerebbe un atteggiamento di confidenza. Ma quando Gesù dice: Cosa volete che io faccia per voi? Vi ricordate quando è che Gesù dice a qualcuno: Cosa vuoi che io faccia per te? Lo dice al cieco nato, lo dice al cieco di Gerico, lo dice in tante occasioni relative a persone che si trovano in un grande disagio, e tutti sanno che cosa queste persone chiederanno. Cosa può chiedere il cieco? La vista, evidente. Allora Gesù sta celebrando un incontro, sta dicendo al cieco e agli altri, che questa volta ai due, Giacomo e Giovanni: Tu mi hai chiamato, io ti raggiungo al centro della tua preghiera per farti grazie, per ascoltarla, esaudirla, e dunque farti grazia, non farti una grazia, farti grazia, cioè legarti per sempre a me attraverso questa preghiera che tu hai fatto, perché che ricevendo questo dono tu sappia chi sono io e chi sei. E questi buttano una carta incredibile. Dicono a Gesù: concedici di sedere nella tua gloria, uno alla tua destra e uno alla tua sinistra. Secondo voi questo qua è una richiesta audace, esagerata? No, è una richiesta incompleta, io direi. Perché gli hanno detto: concedici di sedere nella tua gloria, uno alla destra e uno alla sinistra. Questi non sapevano che sarebbe stata la gloria del Figlio di Dio. Non lo sapevano. Sono vittime probabilmente di un'immagine su questa gloria. Come Pietro, vi ricordate? Anche Pietro aveva detto, pensando chissà quale gloria, Gesù andava a conquistarsi a Gerusalemme, quando Gesù gli ha detto: no, lì mi uccideranno e a voi saranno fatti vostri anche per voi. Pietro dirà: io impedirò questo. Quindi Pietro rifiuta il progetto del Cristo. Ha dentro la testa e nelle sue aspettative una immagine e pensa che quella si realizzerà. Chiaramente anche lui spera di far parte di questa logica dove la gloria verrà data finalmente a coloro che se la mettono. E questa, sapete che logica è, amici? È la logica dell'uomo del peccato originale. Siccome ha peccato, d'ora in poi per tornare a casa bisogna meritarsi qualcosa. È un altro modo, un po' il più elegante, per dire: mi strappo quello che mi appartiene. Ma se ti appartiene, vi ricordate i due figli, il prodigo e quell'altro, non lo sanno bene che cosa il Padre vuole dargli. Allora Gesù dice, li guarda ancora più in profondità, dice: ma sapete quello che chiedete? E loro potevano dire onestamente: no, non lo sappiamo, però ti sentiamo parlare così tanto della gloria del Padre, sappiamo che lui ce la vorrà dare, allora pensiamo che anche noi vorremmo stare. Invece loro dicono: non sapete cosa, potete bere il calice che io bevo, ricevere il battesimo che io ricevo? Sì, lo possiamo. Ma mica lo sapevano qual era questo calice. Come non sapevano cos'era quella gloria. E sapete perché, amici? Perché l'uomo ha questa visione delle cose. L'uomo sta a terra, questa è l'esperienza che fa. Sta proprio vicino alla polvere. Fa sempre un'esperienza di sopraffazione, di soggezione, di grande difficoltà. Quando guarda verso il cielo, guarda sempre allo stesso modo, guarda sempre verso il cielo, al cielo come a un luogo che deve conquistarsi, che si deve accaparrare, perché la situazione in cui si trova è miserevole e il cielo è troppo alto. Qual è la logica invece che inaugura Dio? Siccome il cielo è troppo alto, io lo abbasso una soglia sotto la tua, un livello sotto la tua soglia. È così, ha preso tutti gli uomini in una condizione che nessuno pensava. Abbasso i cieli e discese, dice il Salmo, e un altro Salmo: tocca i monti ed essi fumeranno. Cioè, questa gloria si è resa comprensibile, si è resa vicina, e l'uomo paradossalmente non l'ha vista più. È scesa così tanto che l'uomo l'ha snobbata. Sta ancora a pensare a quello che Dio doveva dargli al peccato originale, sta ancora a pensare a quello che gli aveva detto il demonio: ma Dio lo sa che se voi faceste questo sareste come lui. L'uomo sta ancora a pensare a questo: come faccio ad essere come lui? Magari mi siedo a destra e a sinistra, forse condividerò con lui. All'udire questo, tutti gli altri 10 si sdegnarono con Giacomo e Giovanni. Ma secondo voi perché si sdegnarono questi? Si sdegnarono perché erano gelosi. Dice: ma guarda, questi due sono stati qua insieme a noi, abbiamo mangiato insieme, abbiamo ascoltato insieme gli insegnamenti del maestro, del momento buono, che dicono: facci sedere alla destra e alla sinistra, e noi dove ci sediamo? Tutti dopo. E allora Gesù finalmente apre questo, squarcia questo cielo e gli ricorda come stanno le cose. Voi sapete che coloro che sono ritenuti capi delle nazioni le dominano e i loro grandi esercitano su di esse il potere. Fra voi però non è così. Chi vuole essere più grande sia il più piccolo. Ehi, cristiano, dimmelo un po'. Ma l'hai capita questa cosa? Questa è per te, l'ha detta Gesù, lo leggiamo nella Chiesa, ci appartiene, questa è proprio la nostra tradizione. Noi siamo quelli che si vantano di essere gli ultimi. L'ha detto lui, beati gli ultimi. Dimmelo un po', cristiano, è vero che questo è al centro della tua fede? È vero che questo è l'oggetto della tua speranza? È vero che questa è la logica che tu usi tutti i giorni per essere l'ultimo, per servire gli altri e non essere servito, per sottometterti? Ricordate, abbiate in voi gli stessi sentimenti che furono in Cristo Gesù, il quale, pur essendo di natura divina, non considerò un tesoro geloso la sua uguaglianza con Dio, ma spogliò se stesso, assumendo la condizione di servo, e apparso in forma umana come te, si è sottomesso fino alla morte e alla morte di croce. Allora riprendiamo le fila di tutto questo discorso. Noi avevamo capito al tempo di Isaia che tu, diceva la prima lettura, hai piantato un germoglio, è nato un virgulto che tu hai fatto crescere. Lo hai fatto crescere in una regione stepposa del deserto. Chi è questo virgulto? È il tuo popolo Israele. L'hai strappato dalla schiavitù, gli hai dato una dignità e l'hai fatto camminare perché si conoscesse e ti conoscesse. E poi gradualmente gli hai regalato tutto quello che tu volevi dargli, così che questo popolo ha pensato: io ho sofferto, in questa sofferenza non mi si è gonfiato il piede, non mi si è consumato il vestito addosso, del Deuteronomio 8, andate a leggerlo, non mi è venuto, anche se ho sofferto, io posso testimoniare che tu non sei mai venuto meno, allora io entrerò con te, allora io verrò con te fino alla croce. Il virgulto non è solo il popolo, questo virgulto è il figlio di Dio che nella pienezza del tempo assume questo ruolo, questa missione e va volentieri a morire. Allora che cosa fa Gesù quando sutura sulla croce tutto quello che appartiene a Dio e tutto quello che appartiene all'uomo? Cuce per sempre con i chiodi della croce la speranza degli uomini e il progetto di Dio. Cosa fa? Sovverte la storia, immette nella storia un principio sovvertitore. D'ora in poi chi cerca la gloria la trovi dove è apparsa. Faccia come i magi, parta da lontano, segua questa sapienza e la veda splendere nella spelonca della storia nella quale Dio lo ha confinato. Vedrà faccia a faccia il suo volto. Come Elia entri nella grotta e non si spaventi nei cataclismi di quello che gli accade intorno, ma attenda la brezza leggera della comunicazione di Dio. Come tutti i profeti entri nella morte, perché la parola di Dio che ha vissuto e sperimentato diventi vita e carne per gli altri. Questa è la nostra logica. E noi ci vantiamo davanti al mondo non perché abbiamo ragione, non perché abbiamo la verità migliore degli altri, ci vantiamo perché noi abbiamo accolto questa logica. Sarebbe per tutti, ma gli altri non la vogliono. Noi la vogliamo, noi non facciamo le guerre. Noi non ci rivaliamo sugli altri, noi non facciamo guerre sante, noi accogliamo questo progetto di Dio, sapendo che da questo sangue nasce la vita per tutti gli uomini. Per questo dice la lettera agli Ebrei: noi non abbiamo un sommo sacerdote che non sappia compatire le nostre infermità, noi abbiamo Gesù Cristo giusto. Associa la nostra inevitabile sofferenza, invece tanto inevitabile per tutti, lo sapete, la associa alla sua e la fa diventare un motivo di gloria. Cari Giacomo e Giovanni, era così che bisognava fare. Lo faranno anche loro. Dopo la resurrezione del Cristo, dopo la Pentecoste, anche loro lasceranno la loro vita in mano alla volontà di Dio. E possa lo Spirito Santo concedere anche a te di fare questa esperienza, di lasciare il modo di pensare di un tempo. Non sgomitare più nella storia. Non pensare più di essere il migliore. Scendi volentieri agli inferi e non disperare. Salve Gesù Cristo.